grazie. Come questo? Allora, Aldo Natoli tratta più volte, racconta più volte di quella che lui chiama la scoperta dell'urbanistica. Nel fondamentale dialogo con Vittorio Foa, che è già stato citato più volte, racconta che nel 1956 al Comune di Roma, dove lui era capogruppo del Partito Comunista, aveva affrontato per la prima volta i problemi dello sviluppo della città e della loro organizzazione urbanistica come nessuno aveva mai fatto in Italia. E torna spesso su queste cose, per esempio nella premessa alla ricerca di Luigi Coletta, Giuliana De Vito e Roberta Persiere sulla proprietà fondiaria a Roma negli anni 80, scrive che all'inizio del 1954 a Luigi Gigliotti e Piero Della Seta, che erano suoi compagni nel gruppo comunista, accadde di imbattersi nei misteri dell'urbanistica. Quali erano questi misteri? Giungemmo a scontrarci con il nocciolo duro della realtà. Lo sviluppo, o meglio la crescita della città, non obbediva ad alcuna normativa generale, tantomeno alle razionalità di un disegno ideale. Il vero motore del meccanismo della crescita altro non era che l'interesse materiale dei proprietari del suolo urbano. Ora, in verità, io utilizzo in modo improprio la parola urbanistica, che d'altra parte usava lo stesso Natoli, perché più che occuparsi di urbanistica, lui si occupa appunto di quello che chiama il nocciolo, cioè del peso che aveva la grande proprietà fondiaria nello stabilire il futuro delle città, in particolare della città di Roma. Noi siamo nella prima metà negli anni 50, quando a Roma e soprattutto nel Consiglio Comunale di Roma è vivace lo scontro sul piano regolatore di Roma, al quale si sta cercando di mettere mano, sull'urgenza che questo argomento sia affrontato tenendo come argomento attivo fondamentale quello delle aree fabbricabili. Le idee di Natoli sono chiarissime. Se non riusciremo a risolvere positivamente questo problema, scrive nel Sacco di Roma, tutto il resto diventa illusorio. Noi potremo parlare quanto vorremo della conservazione del vecchio centro, qui c'è anche forse una sottile ironia, della creazione di altri centri, della distinzione di centri culturali, artistici, politici, dello sviluppo della città a raggio, a stella, a nuclei satelliti. Potremmo parlare quanto vorremmo di tutte queste belle cose, ma in realtà tutto questo non avrà nessun senso. Il Sacco di Roma, il suo libro Il Sacco di Roma, è in effetti la restituzione stenografica di un lungo intervento articolato in tre successive giornate di dibattito al Campidoglio che si svilupparono nel 1954. Il dibattito era stato introdotto nel dicembre del 1953 da Enzo Astoroni, assessore all'urbanistica. Stoloni aveva cercato concretamente di mettere mano alla formazione del nuovo piano regolatore della città con una relazione coraggiosa e allarmata sull'anarchia edilizia che imperava a Roma. Stoloni era un galantuomo, un liberale che collaborava con il mondo di Pannunzio, che cercava di ridurre lo strapotere della proprietà fondiaria, mirandoci ad utilizzare nella lotta alla speculazione fondiaria soprattutto strumenti fiscali e con un'azione di moralizzazione dell'apparato capitolino. Per Natoli invece, che pur aveva grande rispetto e stima per Enzo Stoloni, l'unico rimedio per bloccare la speculazione era l'esproprio delle aree destinate all'espansione e la formazione di un demanio comunale di aree. Aldo Natoli è stato il primo autorevole esponente politico italiano a porre così lucidamente la questione della rendita fondiaria. Va chiarito subito che il problema dell'acquisizione pubblica delle aree e delle città non era una novità. Nel 1951 era stato pubblicato un fondamentale libro di Hans Bernoulli, uno studioso svizzero, convinto sostenitore appunto della proprietà pubblica delle aree urbane. Natoli e il suo gruppo capitolino avevano studiato le esperienze urbanistiche inglese, svedese e olandese, cui fa riferimento sempre anche nel dialogo con Foa, alla funzione anche di centro studi che aveva il gruppo capitolino. Conosceva certamente gli articoli di legge approvate durante il fascismo, che però consentivano alle pubbliche amministrazioni di espropriare le aree destinate ad essere trasformate, come fu fatto per le 42, per le nuove città del fascismo, eccetera, eccetera. Però questi temi, allora come oggi, anzi oggi è molto peggio di allora, non erano mai affidati, come dire, alla politica di serie A, ma erano considerati di natura tecnica, riservati a non specialisti, e dei quali appunto si disinteressavano i vertici dei partiti. Aldo Natoli fu un'eccezione, da questo punto di vista fu l'unico, appunto, lo ripeto, autorevolissimo esponente politico che affronta, ripete, si impegna in prima persona su queste questioni. L'unico altro autorevole esponente politico italiano che si spese per la proprietà pubblica dei suoli urbani, come sapete, fu Fiorentino Sullo, che io in altra circostanza ho chiamato un democristiano giacobino, che nel 1962, esattamente 50 anni fa, fra parentesi, assolutamente nessuno lo ha ricordato, però ben 8 anni dopo l'impegno di Aldo Natoli, quando era ministro dei lavori pubblici, presentò un disegno di legge di radicale riforma urbanistica. Era fondato, come aveva sostenuto Natoli alcuni anni prima, sull'esproprio generalizzato delle aree urbane che i comuni, dopo aver acquisito, dovevano urbanizzare e quindi cedere in diritto di superficie a chi aveva diritto di costruire. Il diritto di superficie è quel diritto, grosso modo, come quello delle pompe di benzina, per intenderci, insomma, una forma affievolita di proprietà che la cui titolarità resta però nelle mani del comune. Come sapete, Sullo finì molto male. Sullo era un personaggio intelligentissimo, era stato il più giovane componente dell'Assemblea Costituente, fondatore della sinistra di base, era stato il ministro che si era dimesso nel 60 al tempo del governo, quando Tambroni chiese il sostegno del movimento sociale, eccetera, c'erano sicuramente di sinistra. Però fu sconfessato a un certo punto, a pochi giorni dalle elezioni politiche del 63, come molti sanno, Sullo fu sconfessato dalla Democrazia Cristiana e poi lentamente ma ferocemente emarginato dalla politica. Restò però il terrore della sua proposta di riforma, tant'è che nell'estate del 64, per paura che il primo governo organico di centrosinistra, quello presieduto da Aldo Moro, fosse tentato di riproporre la proposta Sullo, ci fu addirittura un tentativo di colpo di Stato. Che il tentativo di colpo di Stato del generale De Lorenzo dall'estate 64 sia stato motivato dal terrore della riforma urbanistica è ormai accertato. Qui è una platea, ci sono molti storici, penso che lo sappiano. È uscito recentemente il libro di Mimmo Frassinelli sul piano solo, che dice cosa definitiva, avendo consultato archivi che fino adesso non era stato possibile consultare, sul fatto che Antonio Segni, Emilio Colombo, Cesare Merzagore e Guido Carli furono, come dire, i congiurati che incaricarono il generale De Lorenzo di tentare il colpo di Stato, quel come si dice, tintinnio di sciabole, mi pare che dica nelle sue memorie Pietro Nenni. Ecco, questo per dire che cosa significava allora occuparsi di questi problemi. Frassinelli dice anche una cosa sulla quale io non sono uno studioso, come molti qui presenti, però dice una cosa abbastanza, mi ha abbastanza impressionato, che in sostanza il PC non avrebbe capito nulla di quello che succedeva nell'estate del 64. Io non so se questo è vero, fino a che punto è vero. Certamente nei documenti pubblicati non risulta come dire, un allarme da parte dell'organizzazione comunista italiana. Come è stato già detto in particolare da Gusti prima di me, l'impegno urbanistico, come altri settori di interesse di Aldo Natoli, non furono particolarmente apprezzati dai vertici del PC. Sempre nel dialogo con Vittorio Foa, Aldo Natoli racconta che quando nel 1954, nel lasciare la segreteria della Federazione Romana, fece un rapporto al congresso della Federazione, tutto impostato sulle questioni dello sviluppo della città e quindi sulla prospettiva di una riforma urbanistica, c'era Togliatti presente e non disse niente. Poi, parlando con degli altri, disse che questi erano problemi da intellettuali, cosa che mi fu riferita. Poi salta un po' di righe, poi aggiunge: io sono stato isolato sempre, cioè nessuno mi ha mai impedito di fare certe cose, però le facevo da solo. E il tentativo di generalizzare il lavoro che si era fatto a Roma, che pure aveva avuto una grande risonanza nazionale, di generalizzare questo lavoro nei comuni, non si fece. Edoardo Salzano, che nel 1966 sostituì Carlo Melograni nel gruppo consiliare comunista come urbanista, come urbanista esperto, scusate, in suo libro di memorie conferma il disincanto di Aldo Natoli e scrive: il leader del gruppo consiliare non era più Aldo Natoli, che non era più capogruppo, che era su posizioni molto rigorose. Ma era l'insieme dell'atteggiamento del PC che stava cambiando. L'urbanistica, almeno a Roma, non era più argomento centrale. Le sue scelte potevano essere adoperate come merce di scambio per ottenere altri vantaggi. Così, in cambio di un atteggiamento della DC più vicino alle posizioni della sinistra, su grandi temi simbolici come l'approvazione unanime da parte del Consiglio di un ordine del giorno contro la guerra del Vietnam, assumemmo un atteggiamento più disponibile sulla politica urbanistica. E viva la franchezza. Intervistato da Peter Kammerer e Stefano Prosperi nel 2001, Aldo Natoli insiste sul colpevole silenzio del partito che, e cito da questa intervista, duole dirlo, neanche i 10 anni di amministrazione capitolina di sinistra sono valsi ad interrompere. In campo politico, civile, economico, sociale e culturale, una sconfitta che nulla vale ad attenuare. Io sono abbastanza d'accordo sul giudizio che Natoli dà del decennio di sinistra. Il decennio di sinistra è 76-85, sindaci da Argan a Vetere. Si può condividere questo giudizio prudente o negativo di Natoli, però a me francamente dispiace. Torno a ripetere, io non sono uno studioso, non ho letto tutto quello che si dovrebbe leggere in proposito, però il fatto che di non aver trovato un giudizio di Natoli su Luigi Petroselli mi dispiace. Sicuramente Petroselli era stato influenzato nella sua prima attività politica al comune di Viterbo dall'azione che contemporaneamente veniva condotta da Natoli nel Consiglio Comunale di Roma. E poi, questo mi sembra molto importante, Petroselli è stato l'unico amministratore di Roma che ha fatto una politica fondiaria sulla linea indicata da Natoli. E questo riguarda Torbella Monaca. Adesso mi posso soffermare su un argomento abbastanza complicato, oggetto anche di insulse discussioni spesso sui giornali, però in quell'occasione Petroselli fece una importante e stabile, per un lungo periodo durò, alleanza con quelli che allora nel PC chiamavamo i costruttori onesti, cioè i costruttori che si staccavano dalla proprietà fondiaria, che intendevano operare solo come imprenditori e non come proprietari fondiari. Quindi era, come dire, una lotta alla proprietà fondiaria nel senso di cui dicevamo prima. Un'altra cosa importante dell'esperienza di Natoli, fra virgolette, diciamo urbanista, è stato il fatto che non abbia mai avuto nessuna indulgenza per l'abusivismo. Nell'intervista a Camere e Prosperi dichiara: Tu sai quanto era sensibile a quel tempo la direzione del partito all'alleanza con certi strati di piccoli borghesi. Il problema di avere un'influenza sulla piccola borghesia era uno dei cardini della strategia di allora del partito, non della tattica, ma della strategia. E a Roma la piccola borghesia certamente, sicuramente comprende gli abusivi. Nella prefazione alla ricerca che ho già citato di Colletta, De Vito, Persieri sulla proprietà fondiaria a Roma negli anni Ottanta, scrive queste cose, scrive delle fandonie sulla metropoli spontanea di Roma, soggetta senza alcuna possibilità di riscatto ad una mala sordida continuità. Speculazione fondiaria, abusivismo, crescita a macchia d'olio, questa la triade fenomenica. La metropoli spontanea, alla quale fa riferimento Natoli, è il titolo di un famoso convegno che si tenne per iniziativa dell'amministrazione di sinistra che allora governava Roma in Castel Sant'Angelo, appunto sulla città, sulla metropoli spontanea, in cui si celebra in sostanza l'abusivismo, una cosa davvero inverosimile. La città di Roma non è paragonata, che ne so, a Londra, a Parigi, a Berlino, quello che vi pare. Roma è paragonata a Maputo, a Calcutta, al Cairo, eccetera. Ecco, in un peraltro pregevolissimo, ricco di contributi, catalogo di queste cose, sono sostanzialmente, cioè, gran parte dell'intellettualità, non solo urbanistica di Roma, sono sostanzialmente tutti d'accordo. L'unico è Piero della Seta, che prende le distanze, appunto, che aveva sempre collaborato molto attivamente e intensamente con Aldo Natoli, che prende le distanze da questa impostazione, dice sì, abbiamo fatto bene a sostenere l'abusivismo nei primissimi anni del dopoguerra, quando le casette della domenica, la mutualità dell'accordo fra i lavoratori immigrati, eccetera, adesso basta, adesso bisogna reprimere l'abusivismo e far rispettare la legge. L'impegno urbanistico di Aldo Natoli, come non fu adeguatamente riconosciuto dal PC, non fu nemmeno adeguatamente riconosciuto dagli studiosi dell'urbanistica romana. E qui mi riferisco in particolare a quelli che pure erano stati critici con le amministrazioni democristiane. Sull'urbanistica romana di quegli anni, cioè prima del piano regolatore che si era adottato nel 62, esistono due prestigiosi fascicoli della rivista importantissima Urbanistica, i fascicoli 27, 28, 29, integralmente dedicati a raccontare le vicende della formazione di quel piano. Bene, in queste centinaia di pagine Natoli è appena sfiorato, viene appena citato qualche volta, non è un protagonista, non è riconosciuto nella sua funzione di protagonista della lotta urbanistica a Roma. Carlo Melograni, che mi dispiace non sia presente stasera, che ho intervistato per preparare queste note, racconta che effettivamente c'era avversione nell'intellettualità urbanistica nei riguardi del PC. Questo perché anche i migliori fra loro si rifacevano sostanzialmente a due matrici: o erano simpatizzanti democristiani, Leonardo Benevole e Michele Valori per esempio, oppure erano di matrice di Adriano Olivetti, Giovanni Astengo, Ludovico Guaroni. Ecco, ci fu un'eccezione. L'eccezione fu Italo Insolera, scomparso da poco, come sapete, che sul numero 40 di Urbanistica, quando tratta dell'adozione del piano del 62 del quale adesso parliamo, prende le distanze dalla posizione preconcetta anticomunista, in una situazione in cui i comunisti si assumono l'impegno dell'estrema difesa del rigore urbanistico. E nella prefazione al volumetto di Piero della Seta, Carlo Melograni e Aldo Natoli, dove sono raccolti i loro interventi del dicembre del 1962, nel dibattito che precede l'adozione finalmente del piano regolatore di Roma, difende con energia e con molta determinazione Italo Insolera la decisione comunista di votare contro l'approvazione del piano regolatore di Roma. Un piano che pure era firmato da Luigi Piccinato, da autorevolissimi altri urbanisti. Un piano che aveva il difetto sostanziale di un sovradimensionamento ingiustificato, molte previsioni smaccatamente a favore della grande proprietà fondiaria, però era anche espresso da uno straordinario disegno sul futuro della città. Molti di voi lo sapranno, si prevedeva di costruire la Roma moderna nella prima periferia orientale di Roma, accanto alla Roma storica, e soprattutto questo piano previde un dato epocale per la storia di questa città, e cioè l'acquisizione delle ville storiche per farle diventare verde pubblico. Villada, Villa Chigi, Villa Doria Panfili, grandi parti dell'agro romano, l'Appia Antica, eccetera, c'è questa fortissima sensibilità per l'ambiente e per il verde. Il voto contrario del PC, secondo me, è una pagina di fondamentale importanza, una pagina, io insomma non voglio essere retorico, ma è epocale nella storia dell'urbanistica italiana. Fu una decisione coraggiosa, molto ben motivata e argomentata, una posizione certamente radicale, che però fu accolta dal Partito Comunista di Roma non senza disagio. Una decisione che però col passare degli anni, quando mano a mano sono affiorati tutti gli altri difetti di quel piano regolatore adottato nel 62, ha consentito, mi esprimo un po' rozzamente se volete, al PC di campare di rendita. Si era creato insomma, questa fama di competenza e di rigore che a lungo poi ha continuato a poter spendere nel panorama di queste materie. Anatoli non sfugge l'isolamento che ha nei riguardi del mondo intellettuale, sempre nell'intervista a Peter Camera e a Prosperi scrive, ora leggo, dei libri che vengono pubblicati in cui quello che ho fatto io nei primi anni al Consiglio Comunale è completamente ignorato, completamente, come se non fosse mai esistito. E io credo che tutto questo richiede da parte degli storici dell'urbanistica e degli urbanisti, è presente Paolo Berdini, mi rivolgo a lui, bisogna rivedere, rileggere, ridocumentare tutta quella parte di storia che continua a essere molto trascurata. Torno alla biografia di Natoli, che è già stata fatta da chi mi ha preceduto, soprattutto Aldo Agosti ha ricordato quando lascia la Federazione di Roma nel 54 e va a lavorare con Luigi Longo nella sezione di lavoro del lavoro di Massa. Lo fa con un impegno totale. Il rapporto con gli operai lo travolge evidentemente e credo che finisca col dimenticare o quasi le sue esperienze precedenti. Dopo i fatti dell'Ungheria, dopo il 20° congresso, come appunto è stato ricordato da Agosti, fu retrocesso, credo che sia stato retrocesso alla sezione enti locali Natoli, però non ci pensa nemmeno di tornare a occuparsi di urbanistica. Sempre nel colloquio con Foa, in riferimento grosso modo ai primi anni 60, dichiara: pensa che cosa si poteva fare in Emilia, in quegli anni quando il partito controllava tutti i capoluoghi di provincia, se si fosse sistematicamente lavorato nei comuni per attuare e per, preannunciare la riforma urbanistica. Non si è fatto. Io ho chiesto più volte che si facesse, non l'ho mai ottenuto, non si è mai fatta una riunione. E continua. Qualche anno dopo io ho deciso di non occuparmi più dell'urbanistica perché mi ero reso conto che non potevo assolutamente modificare la posizione del partito. Ora, secondo me la verità è che Natoli è preso da altre passioni. Probabilmente dimentico, forse non lo sa, che proprio nel 1960, me lo ha ricordato Carlo Melograni, si svolse un incontro con Mario Alicata, allora responsabile nazionale del Partito della Cultura, con esponenti del Partito Comunista di Bologna che chiedevano la disponibilità di un compagno romano per fare l'assessore all'urbanistica a Bologna, appunto. Invito che, come poi alcuni di voi sicuramente sanno, fu raccolto da Giuseppe Campos Venuti. Questo che significa? Significa che parecchi anni dopo l'impegno prevalente di Natoli, che era dei primi anni 50, in materia urbanistica, il primato urbanistico di Roma era ancora riconosciuto, tant'è che si chiede a Roma di aiutare Bologna. Però evidentemente Natoli ormai l'urbanistica l'ha lasciata alle spalle, si dedica, come è stato ricordato, alla critica all'Unione Sovietica, comincia a seguire l'esperienza cinese e seguita. E lo stesso, a me questo sembra un punto importante, lo stesso succede intorno al 1968, quando Natoli segue con attenzione la nascita della contestazione operaia e studentesca. E non gli possono essere sfuggite le forti manifestazioni, soprattutto quelle che si svilupparono a Torino nella primavera del 1969, poi da Torino in tutta Italia, sulla insostenibilità della condizione urbana e sulla drammatica carenza di alloggi. La riforma urbanistica fallita con Sullo nel 1963 era fallita, secondo me, a causa dell'alterigia dell'intellettuale giacobino Sullo, che non aveva capito l'importanza di dotarsi di un sostegno di massa. Anzi, contro Sullo si formò un fronte interclassista. Si allearono, come disse con una intramontabile definizione Valentino Parlato, le fanterie e gli stati maggiori della speculazione, cioè il proprietario di poche decine di metri quadrati insieme al grande latifondista, si trovarono alleati contro Fiorentino Sullo. Nel 68 e negli anni successivi non è più così. Il sostegno di massa su questo campo c'è, e difatti il 19 novembre del 69 ci fu lo sciopero generale, niente meno, sono cose oggi inverosimili, per la casa e l'urbanistica, che è stata una delle più possenti manifestazioni operaie e sindacali della storia recente di questo paese. Ma Aldo Natoli è ormai lontano e si occupa di altro. Del suo impegno urbanistico purtroppo non resta niente. Questa è la mia amara conclusione. Non resta niente della sua attività, non resta niente del tentativo di Fiorentino Sullo, né della Roma di Luigi Petroselli, né dei tentativi autentici di riforma che furono operati dal primo centro-sinistra. E a me pare che nessun campo, come in quello delle politiche territoriali, sia stato così rovinoso l'effetto delle politiche neoliberiste che si sono affermate dai primi anni Ottanta e hanno scompaginato anche la politica e la cultura di sinistra, che negli anni più recenti ha accettato ambiguamente, ma molto spesso esplicitamente, il primato della proprietà fondiaria, quella grande e quella minuta, quella legale e quella illegale, cioè, come disse Valentino Parlato, gli stati maggiori e le fanterie continuano a essere alleati e sostenuti anche dalla cultura e dalla politica di sinistra e di centrosinistra. Telegraficamente faccio tre esempi di questa rovina. Nel 1985 ci fu una marcia sostenuta dal PC e, tanto per non far nomi, per esso da Lucio Libertini.
Non mettere i fogli
sul microfono.
Scusatemi.
Se può un po' accelerare, insomma.
Sì, ho finito. Sì, la famosa marcia dei sindaci siciliani a favore dell'abusivismo. Ci fu una mistificazione anche sui giornali, anche sull'Unità, perché si disse che era un'opposizione alla legge Nicolazzi sul condono. Non è così, era un'opposizione all'oblazione, si voleva un'oblazione ridotta, cioè si voleva pagare di meno per ottenere il condono. Poi il sostanziale appoggio di sinistra a una legge, per fortuna non approvata, la cosiddetta legge Lupi, un deputato di Forza Italia, che cancellava il principio stesso del governo pubblico del territorio, che per un paio sostituiva il governo pubblico con la negoziazione pubblico-privato. E poi, concludo, l'approvazione nel 2008 del nuovo piano regolatore di Roma, rispetto al quale, piano regolatore di centrosinistra, i sindaci erano stati Rutelli e Veltroni, un piano rispetto al quale il piano regolatore del 1962, quello che grazie al lavoro di Aldo Natoli aveva avuto il voto contrario del Partito Comunista, ecco, il piano del 62 rispetto a quello del 2008 brilla come un capolavoro di cultura politica e urbanistica. Come sia stato possibile, come sia successo nel giro di pochi decenni questa rovina, io non lo so spiegare, non compete a me, appunto, non ho riferito soltanto le poche cose che sapevo. Grazie.
Grazie a Lorenzo De Lucia per averci
illustrato, come dire, con intensità e tanti particolari di questa esperienza importantissima di Aldo Natoli, che in fondo anche qui è stato uno che ha avuto molte intuizioni e questa sua caratteristica poi di sentirsi isolato, ecco, e questa bella relazione con anche questi frequenti richiami al triste oggi nel quale viviamo. Allora, adesso proseguiamo, dobbiamo un pochettino accelerare per stare nei nostri tempi. La parola adesso a Doriana Ricci, che ci leggerà la relazione di Rossana Rossanda, dirigente del PC, che è stata protagonista appunto con Aldo Natoli della stagione della nascita e poi della stagione del manifesto. Grazie. Allora, io mi vedo vicino al manifesto.